Il radiogiornale.
Buongiorno da Veronica Lippi. Al via il processo per la tragedia del Cengalo. Dovrà stabilire se la frana era prevedibile e se le autorità avrebbero dovuto chiudere tutti i sentieri della valle. Arrestato il proprietario del bar Constellation di Cramontana, un paio di settimane fa ha picchiato la moglie mandandola all'ospedale. 35 anni di dipendenza dell'Ucraina per Kiev coincide con un periodo molto delicato tra accuse di corruzione al governo Zelensky e penuria di rifornimenti di armi. Lanciata una petizione per vietare gli smart glasses in Svizzera. Questi occhiali con videocamera e microfono sarebbero una costante minaccia alla privacy. Si apre tra poche ore a Pontresina l'atteso processo per la morte degli 8 escursionisti travolti dall'enorme frana staccatasi dal Pizzo Cengalo in Valle Bregaglia. Sono passati molti anni, 9 per la precisione, da quel tragico 23 agosto 2017 e alla sbarra per rispondere all'accusa di omicidio colposo plurimo compariranno 5 persone. Il servizio è di Patrick Colombo.
Una frana di vaste dimensioni era da ritenersi imminente, questione di pochi giorni, oppure era da prevedere sull'arco di settimane o mesi? È il quesito, frutto delle opposte tesi di accusa e difese, cui dovrà dare risposta la competente Camera Penale del Tribunale della Regione Maloja al termine del processo di primo grado al via oggi al Centro Congressi Rondo di Pontresina. Per la Procura, nei 10 giorni precedenti la frana che seppellì 8 escursionisti, il Pizzo Cengalo aveva dato segnali premonitori inequivocabili sotto forma di vari distacchi di roccia. C'erano insomma, a mente dell'accusa, tutte le premesse per chiudere ogni via d'accesso alla Val Bondasca al più tardi entro il 22 agosto di quel 2017. Ma le 5 persone che per ruolo e competenza avrebbero dovuto farlo, secondo il Ministero Pubblico, valutarono in maniera errata il pericolo. I sentieri e gli accessi alla Val Bondasca non vennero sbarrati e la mattina del 23 agosto di 9 anni fa 8 escursionisti, 4 tedeschi, 2 austriaci e 2 svizzeri, partiti dalla capanna Sciora, vennero travolti da 3 milioni di metri cubi di roccia staccatisi dal versante nord-orientale del Pizzo Cengalo. I loro corpi non sono mai stati ritrovati. All'accusa di omicidio colposo plurimo devono rispondere 2 funzionari cantonali dell'Ufficio Foreste e Pericoli Naturali, un consulente esterno del cantone, un collaboratore del comune di Bregaglia e l'allora sindaca del medesimo comune e oggi consigliera nazionale Anna Giacometti. Imputati per i quali fa stato la presunzione di innocenza, che contestano le tesi accusatorie. Il dibattimento dovrebbe chiudersi mercoledì, mentre la sentenza dovrebbe essere comunicata nei giorni successivi.
In Calanca riprenderanno anche oggi i lavori di messa in sicurezza della parete rocciosa nei pressi del Ponte Nuovo, dove giovedì è scesa una delle 3 frane che hanno interrotto la strada. La valle è tagliata in 2 e gli abitati a nord restano isolati. Questo significa che per alcuni allievi le vacanze scolastiche estive si allungheranno di qualche giorno. Sentiamo Luca Berti.
Sono 28 i ragazzi e le ragazze che oggi avrebbero dovuto riprendere le lezioni alle scuole elementari e dell'infanzia di Castaneda, che rimarranno però chiuse. Lo hanno deciso ieri pomeriggio le autorità comunali. Il sindaco di Rossa, Graziano Zanardi.
Abbiamo informato che la scuola di infanzia e scuola elementare di Castaneda viene rimandata all'apertura, fino a nuovo avviso. Invece, per quanto concerne la scuola Sex Hub, per quegli allievi che vanno a Mesocco o Roveredo, viene garantito il volo con l'elicottero, genitori permettendo.
In tutto saranno circa 8 allievi voli in elicottero che sono a disposizione anche per urgenze previa annuncio, come riportato sul sito della Regione Moesa.
Il trasbordo funziona con partenza da il magazzino di pompieri a Vigo fino a Grono.
Intanto rischiano di allungarsi i tempi per liberare completamente la strada. I lavori per portare via il materiale sono in corso sulle 2 frane a sud, mentre non si potrà lavorare sui detriti nei pressi del Ponte Nuovo fino ad almeno domani, martedì, quando però sono previsti nuovi temporali e non è quindi escluso che ci siano ulteriori stop.
Siamo molto rammaricati perché siamo bloccati. Questo è un punto molto importante che dovremmo verificare con gli organi competenti come possiamo sopperire a queste continue chiusure della strada.
E c'è anche una sensazione di solitudine.
Abbiamo fatto tutto noi in casa, ecco, questo è quello che posso dire, è quello che la gente percepisce. Non sente una vicinanza delle autorità superiori.
Il coproprietario del bar Le Constellation di Cramontana è stato arrestato negli scorsi giorni e si trova in carcerazione preventiva. È accusato di aver picchiato la moglie. La donna, che anche lei è coproprietaria del bar, è finita in ospedale. Sono in corso gli accertamenti. Sentiamo Laura Dick.
La notizia è stata diffusa ieri sera dal media ginevrino Le Mans Bleu. Le violenze sarebbero avvenute nella notte tra l'11 e il 12 agosto a casa dei coniugi in Vallese. Secondo il media romando, a causa delle ferite riportate, la donna sarebbe stata ospedalizzata e non è chiaro se sia già stata dimessa. Il marito, per il quale vige la presunzione di innocenza, non ha precedenti di questo genere. L'indagine dovrà accertare se questa aggressione sia collegata o meno alle conseguenze dell'incendio del bar Le Constellation. La coppia è infatti indagata per il rogo scoppiato nel loro locale la notte di Capodanno, in cui sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite. A inizio agosto il Tribunale Cantonale Vallesano per le misure coercitive aveva prorogato di 3 mesi le misure cautelari nei loro confronti. Tra queste c'è l'obbligo di presentarsi quotidianamente presso una stazione di polizia. Inoltre dovrebbero venire interrogati nuovamente in 2 occasioni distinte durante il mese di ottobre e di dicembre. Oltre alla coppia ci sono altri 14 indagati per il rogo, sono tutti sospettati di omicidio colposo, incendio colposo e lesioni corporali gravi per negligenza. Per tutti vale la presunzione di innocenza.
Veniamo all'attualità estera. A Krasnodar, nella Russia meridionale, 2 bambini sono rimasti uccisi questa notte in un attacco di droni ucraini contro il deposito di un'azienda di commercio online. Alcuni frammenti dei droni intercettati sono infatti caduti su un centro di accoglienza provocando un incendio, lo ha annunciato il governatore regionale. Oggi è anche il 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina, proclamata il 24 agosto del 91, confermata da un voto popolare pochi mesi dopo, con un esito tra l'altro nettissimo, oltre il 90% furono i sì all'indipendenza da Mosca. Per questa occasione si riunisce oggi a Kiev la coalizione dei volenterosi, il gruppo di 34 paesi determinati a sostenere militarmente il paese sotto attacco russo. Nella capitale ucraina sono attesi dunque il primo ministro britannico Burnham e anche il presidente del Consiglio europeo Costa. Non ci saranno invece esponenti di spicco dell'amministrazione Trump. Il momento è peraltro particolarmente delicato per l'Ucraina, ci dice perché Pierre Ogravec.
Sì, è da qualche mese ormai che la capitale Kiev e accanto a lei molte altre città ucraine vengono pesantemente bombardate dai missili russi. La difesa antiaerea dispone attualmente di pochissimi mezzi per abbatterli. I pesanti danni e il numero particolarmente elevato di civili uccisi sono ormai quasi senza precedenti. Il presidente Zelensky deve però proteggersi anche dai pesanti sospetti che gravano sulla sua amministrazione, oggetto di diverse inchieste per corruzione. Probabilmente dovreste chiedergli di renderne conto. Fate un'intervista con lui a questo proposito, di fronte al mondo intero. È l'invito lanciato ieri dal suo ex ministro della difesa, Mikhailo Fedorov, appena licenziato ma molto popolare in patria, interpellato dalla BBC. Secondo Fedorov è sua responsabilità spiegare se fosse al corrente di questa corruzione, anche se l'ex ministro da parte sua non vuole avanzare alcuna supposizione. Ieri Zelensky aveva risposto alla richiesta di Fedorov per delle nuove elezioni. Il presidente le ritiene inopportune in un momento simile, troppo elevato il rischio di spaccare il paese. Intanto si ripresenta l'ipotesi che nei prossimi mesi possa veramente prendere forma la proposta occidentale di una pace per l'Ucraina attraverso la creazione di una zona cuscinetto nell'est del paese, in Donbass in particolare, da trasformare in zona economica smilitarizzata, dove fare affari e non più la guerra.
Ad Amatrice, nel Lazio, una fiaccolata ha ricordato questa notte le vittime del terremoto che il 24 agosto del 2016 devastò la zona, causando quasi 300 morti. A 10 anni dal sisma la ricostruzione è ancora in corso e molti residenti sopravvissuti continuano a vivere nella precarietà in attesa di una nuova sistemazione definitiva. In Francia la stagione della caccia inizierà in alcune zone già a metà settembre, una scelta che fa discutere, in particolare dopo un'estate particolarmente difficile per la natura. Da Parigi, Annalisa Cappellini.
L'apertura della stagione della caccia deve essere rimandata più tardi, anzi forse serve addirittura un année blanche, un anno bianco durante il quale la caccia sia totalmente vietata. È quanto chiedono le associazioni francesi per la protezione degli animali, per dare il tempo agli ambienti naturali di ricostruirsi dopo i terribili incendi che hanno inghiottito decine di migliaia di ettari quest'estate. Le fiamme infatti hanno causato la distruzione di innumerevoli ambienti naturali, che costituivano anche l'habitat della fauna locale. In molte delle zone bruciate, gli animali sopravvissuti alle fiamme hanno dovuto spostarsi verso altre zone, meno adatte alla loro sopravvivenza o più esposte. Per ottenere il rinvio della stagione della caccia, però, non basteranno le richieste delle associazioni e non sarà sufficiente nemmeno la mobilitazione dei cittadini francesi, che in queste settimane hanno fatto circolare una petizione intitolata «Niente fucili sulle ceneri». Dietro gli alberi bruciati ci sono dei sopravvissuti, animali sfuggiti alle fiamme per miracolo, si legge nel testo, che ha raccolto quasi 500.000 di firme. La decisione finale, però, spetta ai prefetti, che possono decidere a livello locale di rinviare l'inizio della stagione della caccia, tenendo conto della sofferenza della fauna durante un'estate che in Francia è stata assolutamente distruttiva per la natura. Oltre agli incendi, infatti, flora e fauna hanno dovuto subire anche le conseguenze delle numerose ondate di calore e della siccità che ne è derivata.
Negli Stati Uniti un violento incendio di boschi minaccia la città di Reno, al confine tra Nevada e California. Oltre 40.000 persone hanno già dovuto lasciare le loro case, altre 45.000 potrebbero presto ricevere un ordine di evacuazione. Le fiamme sono divampate sabato, si sono sviluppate con grande velocità, alimentate dal forte vento. Torniamo in Svizzera, essere filmati a propria insaputa con un click sugli occhiali. L'idea sta suscitando forti preoccupazioni anche in Svizzera, dove è stata lanciata una petizione che chiede al Consiglio federale di vietare i cosiddetti smart glasses, gli occhiali con telecamera e microfono integrati. In pochi giorni ha già raccolto quasi 20.000 firme. Ce ne parla Gianluca Olgiati.
A prima vista sembrano occhiali da sole qualsiasi, se non fosse per quel piccolo obiettivo integrato nell'angolino. Le vendite sono in aumento anche in Svizzera, un'evoluzione che preoccupa. Preoccupa ad esempio Rachel Esterman, co-direttrice dell'associazione Digitale Gesellschaft, società digitale. Riprendere le persone senza che se ne accorgano per lei è una chiara violazione dei diritti della personalità. Le aziende produttrici come Meta, la casa madre di Facebook, ricordano la lucina che si accende durante le riprese, lucina che però non tutti riconoscono e che può essere manipolata. Per questo una petizione lanciata dalla piattaforma Campax e rivolta al consigliere federale Beat Jans chiede di vietarne la commercializzazione. Ne va della protezione soprattutto di donne e bambini, ad esempio nelle piscine, tanto che anche il presidente dell'Associazione Svizzera dei Maestri Bagnini si dice favorevole a un divieto nelle piscine. Non garantirebbe un controllo totale, ma avrebbe un effetto preventivo e permetterebbe di intervenire contro chi sgarra, ha detto Michael Kunz alla televisione svizzero-tedesca SRF. Una nuova forma di voyeurismo, oggetto anche di un'interpellanza inoltrata al Consiglio federale da una deputata del centro, anche perché Meta ha già sviluppato la prossima funzione, quella che integra anche il riconoscimento facciale.
In tutta Europa sono in aumento i furti d'opere d'arte e in evoluzione sono anche le modalità con cui vengono messe a segno, più aggressive, più spettacolari, come lo ricorderete il colpo al Louvre a ottobre 2025. Anche in Svizzera le cronache ne sono piene, è un fenomeno sottovalutato e al quale non si risponde con la dovuta preparazione. Il servizio è di Anna Riva.
Le Locle, canton Neuchâtel, due settimane fa. Quattro persone incappucciate trafugano orologi per diverse decine di migliaia di franchi dal Museo dell'Orologeria. Losanna, Museo Romano, novembre 2025. Due uomini immobilizzano il guardiano e si impadroniscono di diverse decine di monete d'oro di valore archeologico. Si moltiplicano in Svizzera e in Europa i furti di opere d'arte e si fanno sempre più scenografici, ma soprattutto più violenti. Lo rileva un rapporto dell'organo di polizia sia dell'Unione Europea, Europol, rapporto non ancora pubblicato, ma a cui la NZZ am Sonntag ha potuto avere accesso. Ebbene, dietro a questi furti ci sono ormai vere e proprie neonate reti criminali, analogamente a quanto succede nel traffico di esseri umani o di droga. Una professionalizzazione che spaventa anche in Svizzera. Secondo alcuni esperti, alla preoccupazione non fanno però seguito contromisure adeguate. Anche se a titolo generale la sicurezza nei musei svizzeri è comunque un tema, non si stenta per questi esperti a individuare lacune di tipo infrastrutturale o oggetti non debitamente messi in sicurezza. Certo, cifre realmente esaustive sui furti d'arte in Svizzera non ce ne sono, fatta eccezione per l'Art Loss Register di Londra, che ogni anno segnala in media circa 30 oggetti rubati relativi alla Svizzera.
Si chiude qui il Radio Giornale. Buona giornata a tutti e a tutte.